Buongiorno Matteo Serio, vi do il benvenuto a questa call. Qua con Alberto Foà, Giovanni Brambilla. Nei prossimi 60 minuti parleremo del rebus mercati e quindi daremo una lettura dei mercati, delle opportunità e soprattutto del posizionamento sia sulla parte obbligazionaria sia su quella azionaria. In questa prima mezz'ora i mercati dal punto di vista delle obbligazioni, dell'asset obbligazionario, poi passeremo invece a quella dell'azionario. Ingaggio semplici nell'invito alla conferenza, avete ricevuto un indirizzo email a cui potete già da adesso e al termine dell'esposizione di Alberto Foà una selezione, comunque se sono tante ovviamente una selezione, se no uno a una e vi risponderemo. Allora direi che possiamo partire, siamo praticamente a più di un mese dall'inizio della volatilità che ha coinvolto i mercati emergenti, le divise, gli spread delle obbligazioni, ma non solo paesi. Ovviamente anche i nostri fondi hanno accusato di volatilità, questo è un comportamento abbastanza normale per quanto riguarda di gestione che mira, lo ricordo, a individuare situazioni in cui il valore sia più che proporzionalmente maggiore del prezzo e questo si trova in fasi si può trovare in fasi di forte stress. Forte stress in cui siamo ad il risultato nel breve è chiaramente un aumento della volatilità del fondo che poi in passato si è trasformata in una extra performance in chiusura. Allora passo subito la parola ad Alberto Foà e la prima domanda che gli faccio è: i paesi emergenti e in particolare la Turchia erano molto interessanti a inizio anno, secondo te lo sono ancora? E quali sono gli elementi che ne fanno tutto sommato un rischio calcolato?
Grazie, buongiorno a tutti, grazie Matteo. Ma prima di rispondere con precisione alla domanda, volevo fare un'introduzione generale per contestualizzare la fase nella quale ci troviamo. Chi vuole, chi l'ha ricevuta, può seguire la mia presentazione che è stata via mail dalla direzione commerciale. Comincio con la prima slide, che è quella pagina 3, in cui vedere come nell'ultimo anno e mezzo il tasso a breve sui titoli di Stato americani, abbiamo preso il tasso di anni, sia cresciuto da poco più dell'1% a oggi 2,75%. Questo unitamente al fatto che gli Stati Uniti con Trump, dopo l'elezione di Trump, ha avviato una politica fiscale espansiva dopo un ciclo di ripresa dell'economia che durava già da 8-9 anni, quindi il combinato disposto di aumento dei tassi di interesse sulla valuta che in definitiva è la valuta di riserva a livello mondiale, cioè il dollaro, e aumentate esigenze di finanziamento del deficit pubblico americano abbiano messo sotto stress il mercato dei capitali internazionali. Non è solamente la lira turca, anche se la lira turca è una delle valute che ha accusato maggiormente il colpo, non è solamente la lira turca ad avere ad avere registrato importanti svalutazioni nei confronti del dollaro. A pagina 5 un elenco di valute che hanno subito svalutazioni più o meno pesanti, anche valute che noi non abbiamo in portafoglio, come ad esempio il peso argentino, però ha subito una svalutazione del 110%, cioè si è praticamente dimezzato, la lira turca dell'80%, questo era riferito a qualche giorno fa, il rand sudafricano del 33%, il real brasiliano del 32%, ma anche paesi che tutto sommato non hanno grossi problemi intrinseci, anzi hanno attivo di bilancia commerciale, hanno deficit pubblici molto contenuti, come per esempio il rublo si svaluta del 6%, il dollaro australiano del 14%, la corona norvegese, che è uno dei paesi più ricchi al mondo, si è svalutata dell'11% e lo yuan cinese dell'11%. Ovviamente paesi come l'Argentina, nel nostro caso in particolare la Turchia, che avevano fondamentali più deboli, nel senso che nel caso della Turchia, per quanto sia un paese che ha un debito pubblico molto basso, ma è un paese che è cresciuto molto negli ultimi anni, in Turchia negli ultimi 15 anni il reddito pro capite in termini reali è triplicato, hanno diciamo così finanziato questa crescita molto importante con afflussi di capitale dall'estero. Quindi nel momento in cui i tassi sui dollari hanno cominciato a crescere, nel momento in cui la bilancia di partita correnti turca, l'indebitamento del sistema economico turco in dollari cominciava a essere importanti, sotto pressione, unitamente al fatto che questo si è, diciamo, accompagnato a carattere politico, geopolitico, come per esempio la querela che c'è stata sul rilascio del pastore protestante detenuto in Turchia per motivi politici, diciamo, ha aumentato le tensioni con gli Stati Uniti, e anche l'intervento di Erdogan sul fatto che la banca centrale non dovesse rialzare i tassi ha pesato negativamente. Tutto questo ha condensato quella che a mio avviso è una fase di overshooting della lira, che ad oggi è unanimemente riconosciuta come una valuta che però avrà l'effetto positivo di riequilibrare i conti con l'estero, come si è già visto anche non solo nel dato sul current account del mese scorso, ma anche quello che è uscito stamattina, che è in continua la cui negatività è in continua diminuzione, cioè la svalutazione della lira turca ha provocato un riaggiustamento dei conti con l'estero. Oltre alla lira sono scesi anche i prezzi e quindi sono saliti i rendimenti delle emissioni sovrane della Turchia in dollari e in euro, e sono scesi i prezzi e saliti i rendimenti delle emissioni delle maggiori banche turche in dollari e in euro. Questo per noi ha costituito nel mese di agosto un'opportunità. Noi abbiamo emesse dalla più grande banca turca, che è la Isbank, come se fosse la banca intesa turca, diciamo. Tre banche non solo a partecipazione pubblica, ma delle tre banche completamente di proprietà dello Stato. I rendimenti in dollari di queste emissioni, anche con scadenza breve 2019, 2020, 2021, sono andati al 15-16%, nel caso della Isbank sono arrivati addirittura a toccare il 19%, e questo per noi ha costituito la possibilità di investire in una fase così pronunciata di stress. Quando poi ieri la Banca Centrale Turca, anche contravvenendo, diciamo, ai diktato, al parere di Erdogan, ha alzato i tassi finalmente di 625 punti base, cioè ha portato i tassi al 24%, le obbligazioni di queste banche sono, i prezzi sono schizzati verso l'alto, e quindi questo dovrebbe per i nostri fondi provocare, anzi ha già provocato e ancora provocherà un rimbalzo positivo. Il ragionamento che c'è stato dietro e che c'è ancora dietro è che la Turchia, ricordo, è uno dei paesi con un rapporto debito pubblico PIL fra i più bassi al mondo. Più basso della Turchia c'è solo la Russia, che ha un debito pubblico su PIL pari a meno del 15%. In Turchia il rapporto debito PIL è intorno al 30%. Ho calcolato che anche nel caso di un salvataggio, diciamo, totale del sistema bancario, che vedrebbe ovviamente in primo piano le banche a partecipazione pubblica, questo salvataggio del sistema bancario, come è stato fatto per esempio in Inghilterra, della crisi dello spread, o come è stato fatto negli Stati Uniti o come è stato fatto in Spagna, costerebbe circa 96-100 billion dollars, che corrispondono al 10-12% del prodotto interno lordo turco, e quindi noi riteniamo che lo Stato turco abbia, in caso di crisi particolarmente grave, che per adesso non si vede, ma nel caso di caduta del PIL particolarmente grave, avrebbe la possibilità fiscale per sostenere il sistema bancario, così come è stato fatto in occasione della crisi del 2008 in tanti paesi europei e anche negli Stati Uniti.
Bene, allora ricordo a tutti, per fare domande mandatecele all'indirizzo email che trovate sull'invito della locandina, che è direzione.commerciale@acomea.it.
Generale,
abbiamo parlato di Turchia, ma nei nostri fondi ovviamente non c'è soltanto Turchia, quindi apriamo il capitolo diversificazioni. Quali sono le altre posizioni attrattive in questo momento all'interno della tua strategia obbligazionaria declinata sui vari fondi, e soprattutto il posizionamento attuale dei fondi, diciamo, quanto potenziale esprime?
Ecco, ti ringrazio per la domanda, era quello che stavo per dire. Come ho detto anche all'inizio, la salita del dollaro, dei tassi sul dollaro, ha provocato tensioni in molti altri paesi, e in particolare nei paesi emergenti. L'indice dei paesi emergenti, delle obbligazioni dei paesi emergenti, la valuta locale espresso in dollari, è sceso negli ultimi mesi del 15%. Lo spread sulle emissioni dei paesi emergenti in arcano, dollari in euro, è salito mediamente dal 2,6 al 3,7% di spread. Dentro ovviamente ci sono tutti gli emittenti dei paesi emergenti, dall'Arabia Saudita, che ha uno spread molto molto contenuto, alla Turchia o all'Egitto o al Brasile, che hanno spread più elevati. Questo, a nostro avviso, è un'opportunità di investimento. Noi abbiamo cominciato ad entrare già verso la primavera su questi mercati. I paesi in generale, ci troviamo a confrontare una situazione di tassi reali che sono zero negli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti hanno un tasso a 2 anni mediamente vicino sui titoli di Stato al 2-3/4, con inflazione che è intorno al 2-8%, quindi negli Stati Uniti il tasso reale è nullo. In Europa il tasso reale sui titoli di Stato è addirittura negativo, cioè abbiamo un'inflazione superiore al rendimento dei titoli di Stato, mentre quello di cui parlavo prima, cioè l'aumento dei tassi nominali sul dollaro, l'aumento di necessità di finanziamento da parte degli Stati Uniti, hanno fatto sì che i tassi reali in molti paesi emergenti salissero a livelli molto interessanti. Quindi in Messico, Indonesia, Sudafrica abbiamo tassi reali intorno al 7%, in Russia e in Brasile intorno al 7%, in Turchia abbiamo tassi reali anche lì compresi fra il 7 e il 9%, di quale parte della curva di rendimenti andiamo a osservare. Quindi noi riteniamo che, stante il fatto che gli paesi emergenti, chi più chi meno, hanno politiche di bilancio abbastanza che tendono al controllo dell'inflazione, e che sono ormai come categoria nel loro complesso entrati a pieno nel novero dei paesi che seguono le leggi di mercato, noi riteniamo che oggi sia molto più proficuo, molto più per un investitore obbligazionario, essere investiti sui paesi emergenti, in alcuni casi nella loro valuta locale, in altri casi sulle obbligazioni in hard currency, piuttosto che stare investiti su europei o titoli di Stato americani, dove, ancorché al momento non espressi, i rischi sono molto più elevati.
Molto bene, quindi in rassegna quelle che sono le duration e le to maturity dei nostri fondi obbligazionari. Partiamo da breve termine, che è una duration di quasi 2 anni, 1,8 ha un rendimento a scadenza appena inferiore al 3%, quindi del 2,7%, questo ricordo al netto delle coperture sull'eventuale esposizione in divisa. Breve termine ovviamente è un fondo che non può da prospetto prendere nessuna posizione su diverse dall'euro, quindi quando lo fa le copre. Performance con una duration di poco più di 4 anni presenta un rendimento a scadenza, anche questo netto delle eventuali coperture, dell'8,5%. Euro obbligazionario, anche questo con una duration simile, scusatemi, gli stessi numeri di duration e return maturity di performance valgono per Prudente, e quindi anche Prudente ha una duration di circa 4 anni e un rendimento a scadenza dell'8,5%. Euro obbligazionario presenta una duration di 8,5, un rendimento a scadenza intorno al 3%, infine dinamico per la parte obbligazionaria, una duration invece più contenuta degli ultimi fondi che ho citato, 2,5 anni, di 3,5. Ovviamente questi numeri denotano un potenziale notevole ancora inespresso nei fondi che non so, possono recuperare quello che è stato il terreno ceduto ad agosto, ma chiaramente possono dare ritorni estremamente interessanti.
Sì,
scusami Alberto, l'indicazione nostra senz'altro di andare a ribilanciare, quindi di ripristinare quello che può essere il peso iniziale del fondo performance, il fondo Prudente sui portafogli dei clienti. Direi che, come anticipavo prima nell'introduzione della call, quello che può essere il drawdown registrato dai nostri fondi ad agosto è abbastanza tipico per quello che è il nostro modo di gestire. Se andiamo a pagina 9, abbiamo preparato tutta una serie di grafici che mostrano quello che è stato l'andamento del fondo performance al verificarsi di determinate crisi, a partire dal 2011, la crisi del BTP, la crisi della Grecia, la crisi Russia. Se poi andate a vedere, quindi vedete, no? Drawdown estremamente anche profondi, se girate pagina, andate a pagina 20, potete leggere quello che è stato poi il comportamento del fondo grazie all'applicazione della disciplina dello stile di gestione nei mesi successivi. Partiamo da più 20% dopo la crisi del BTP, più 34% dopo la crisi greca, più 16% dopo la crisi russa, più 12% dopo la crisi dei paesi emergenti, di fine trimestre 2015 fino ad arrivare al più 21 dell'allargamento dello spread dei primi 7 mesi del 2016. Allora, abbiamo una mail, una domanda, potete ripetermi il rendimento a scadenza del fondo performance? Il rendimento a scadenza del fondo performance è dell'8,5%. Ancora la parola ad Alberto.
Sì, chiaramente questo è un rendimento paragonabile col rendimento dell'euro, cioè col rendimento espresso nelle valute rispettive da cui è composto il portafoglio del fondo. Ricordo che il fondo breve termine e il fondo euro obbligazionario sono investiti anche in valute diverse all'euro, principalmente quasi esclusivamente in dollari, ma coperte al 100%, quindi né il fondo breve termine né il fondo euro obbligazionario hanno rischio di cambio. Mentre invece sul fondo dinamico, sul fondo prudente, sul fondo performance vi è anche un rischio cambio. Come abbiamo visto, i cambi di questi paesi sono scesi in maniera importante, cosa che contribuirà nei prossimi mesi, a mio avviso, a riequilibrare la parte forse un po' più debole dei paesi emergenti, che è il current account deficit. Molti paesi emergenti hanno debiti pubblici contenuti o politiche fiscali responsabili, e del resto il fatto che si siano aperti, diciamo, al finanziamento costringe questi paesi ovviamente a seguire una linea di politica economica e di politica fiscale che deve essere, pur con tutte le tensioni politiche interne, deve essere improntata a rigore. Ricordo, tanto per così richiamare un po' quelle che sono le dinamiche del mercato, che l'Emerging Markets Outlook and Strategy di importante casa di investimento il 15 dicembre 2017 diceva Maintaining our positive 2018 Emerging Market Outlook, cioè le maggiori case di investimento all'inizio del 2017, all'inizio del 2018, erano tutte positive proprio sulla base, diciamo, di quello che abbiamo detto, cioè posizioni fondamentali abbastanza sane a fronte di rendimenti nominali e reali interessanti, così come oggi vediamo invece, sempre fra queste case investimento, una diffusa negatività sui mercati emergenti. Il titolo che si vede ricorrente quando riceviamo i bollettini di Outlook e Strategy, di stare tranquilli, di stare cauti, che sì, c'è valore, però non è finita, nei prossimi mesi il peggio è da venire, eccetera, eccetera. Quindi questo ci conforta, nel senso che vuol dire che le posizioni si sono molto alleggerite, c'è meno hot money e c'è più spazio
Per ripartire.
per gli investitori veri, diciamo.
Benissimo, concludo questa prima parte obbligazionaria ricordando che è possibile realizzare, ed è molto, sarebbe anche molto interessante al margine realizzare degli switch tra da breve termine verso i fondi, magari con un yield to maturity maggiore come performance o prudente. Ovviamente questo in ottica di portafoglio, sempre in ottica
Beh,
di.
certo, oggi aggiungere al margine, diciamo, uscendo da posizioni meno rischiose o meno volatili, non solo dal breve termine, magari chi ha soldi sul conto corrente o in bot che hanno rendimenti negativi o rendimenti nulli per acquistare quote del fondo performance senza ovviamente fare mosse esagerate o sconsiderate, ma aggiungendo al margine un 3-4% della posizione, a mio avviso può
Senz'altro. Molto
essere sicuramente una buona idea.
bene, ringraziamo Alberto. Ci ha raggiunto adesso invece Giovanni Brambilla, con il quale parleremo di mercati azionari.
Grazie a tutti,
Ciao Alberto,
arrivederci.
grazie a te. Allora, Giovanni, ben arrivato. Il mercato
Grazie.
americano continua a macinare nuovi massimi. Come si comporta un gestore value in questa fase?
Allora, il primo consiglio per un gestore value credo che sia, a me inizialmente, di prepararsi per un percorso di analisi psicoterapeutica. È un periodo molto difficile per un gestore value. Io l'ho già iniziato un anno fa, perché in effetti, se andiamo a vedere come si sono comportati tutti i mercati, almeno i principali, quindi dagli Stati Uniti anche all'Europa, in termini di stile di investimento, sembra di vedere due mercati completamente diversi. A parte l'eccezione, diciamo, del 2016, che ha permesso come dire, un marginale recupero in termini relativi del value sul growth, il ciclo che stiamo vivendo, che ormai è un ciclo di crescita decennale quasi, sia in termini economici, sia in termini di utili, ma soprattutto in termini di mercati, mi riferisco principalmente al mercato americano, è un ciclo che storicamente lo possiamo definire in maniera unica, nel senso che non abbiamo mai avuto una crescita così, un ciclo così lungo, prolungato e soprattutto un ciclo che è nato da una crisi importante e che ha visto inizialmente una politica estremamente, come dire, aggressiva in termini accomodanti, perché era necessario ovviamente uscire dalla crisi finanziaria del 2008 e 2009. Però poi è sempre stata come dire, a livello di politica monetaria, una politica monetaria molto aggressiva. Non a caso le banche centrali hanno espanso in maniera notevole i loro bilanci. Negli Stati fronte di un rallentamento della politica espansiva, perché non siamo ancora entrati realmente in una politica restrittiva monetaria, con l'arrivo di Trump c'è stata anche un'espansione a livello di politica fiscale e quindi un'ulteriore iniezione di diciamo di ingredienti per la crescita. E quindi per il gestore value è stato molto molto difficile in questi anni riuscire a fare a dare risultati. Vi do dei dati sul mercato americano, poi ve ne do qualcuno sul mercato europeo, però per darvi un'idea, negli ultimi 5 anni, quindi senza prendere la prima parte del ciclo dove diciamo c'è stato anche un recupero dallo stress del 2008-2009, lo Standard & Poor's dal settembre 2013 a oggi ha fatto in local currency, quindi in dollari, quindi non in euro, escludendo l'effetto dollaro, ha fatto il poco più del 72% come price index, come total return, quindi considerando anche i dividendi, oltre il 90%. L'indice Standard & Poor's Growth, quello che tiene in considerazione i titoli ad alta crescita, fatto il 97,22 price index e quasi il 114% come indice total return, l'S&P value ha fatto il 46% in price index e 60%. Ovvio che è un ritorno sicuramente positivo in termini assoluti, però in termini relativi, come dicevo prima, il rischio di deprimersi è molto molto alto per un gestore value. Però ovviamente andando curandosi si trovano anche gli stimoli per poter affrontare il mercato in maniera razionale. E se andiamo a vedere, per esempio, un recente lavoro fatto da una casa di investimento globale che ha analizzato anche il mercato europeo, vediamo che anche lì, sia in termini di performance che di valuation e che anche di earnings negli ultimi anni, perché questo è un altro elemento da considerare, ma per esempio in termini di performance il mercato europeo è a oltre 4 volte le deviazioni standard rispetto alla sua media di crescita, alla media di crescita degli earnings. Quindi è in un livello di oversold storicamente, l'analisi parte addirittura dalla fine degli anni 80, è un livello di oversold che si è presentato in solo 2 occasioni in precedenza, e quindi è molto molto oversold il mercato europeo rispetto al mercato europeo value rispetto al mercato europeo growth. Se lo andiamo a vedere in termini di performance negli ultimi 20 anni, oggi siamo ai livelli più bassi di performance relativa tra Europe value verso growth, così come se andiamo a vedere a quanto tratta oggi il mercato sempre a livello di MSCI value contro MSCI growth, stiamo al 49% di sconto rispetto al growth. Quindi insomma ci sono tutta una serie di fattori da un punto di vista di performance, relative performance e anche di valutazione, perché se andiamo a vedere le valutazioni anche qui abbiamo dei risultati che sono molto simili a quelli che abbiamo visto per le performance. L'indice che fa vedere, per esempio, il dividend yield del value è quasi al doppio rispetto a quello del growth. Se andiamo a vedere una serie di metriche come il PE, il price to book o l'enterprise value su EBITDA, andando a prendere il valore mediano, il value verso il growth è in termini relativi di valutazione al livello più basso dal 2000. Quindi ci sono tutta una serie di elementi che ci portano a ritrovare un po' di grinta, un po' di positività come gestore value, perché in effetti siamo molto vicini ai punti minimi storici, sia per quanto riguarda le performance che per quanto riguarda le valutazioni. L'aspetto degli utili, che invece è un aspetto che fino a 2 anni fa era abbastanza in linea con l'andamento del mercato, quindi la sottoperformance del value era dettata dal fatto che la crescita degli utili era minore rispetto a quella che c'era nel growth. Questa inversione che c'è stata nel 2016, che è stato l'unico anno probabilmente sui timori, vi ricordo il 2016 è stato l'anno che si era aperto con un meno 15, meno 16 di S&P fino a febbraio, è stato l'unico anno che forse per i timori delle elezioni politiche di Trump e via dicendo, è stato l'unico anno dove il value da aprile a fine anno ha sovraperformato il growth. Infatti è stato abbiamo visto il nostro fondo America andare molto molto bene in quel periodo, proprio perché stava ritornando un pochino di moda. Ma quello che è successo poi dal 2016 a oggi in termini di earnings è che c'è stata un'inversione, cioè le società value hanno in relativo riportato meglio delle società growth come crescita degli earnings, cosa che quindi c'è stata l'inversione dal punto di vista di earnings, ma non c'è stata l'inversione da un punto di vista di performance. C'è stata inizialmente, come dicevo, nel 2016, ma poi siamo ritornati a una concentrazione importante nel mercato sul growth. Quindi, tornando alla domanda, ovviamente il gestore value non è stato assolutamente premiato in questa fase diciamo di recupero dei mercati dal 2009 a oggi, con l'eccezione del sottoperiodo del 2016, e quindi sicuramente sono stati anni molto molto difficoltosi, ma credo che un po' di luce in fondo al tunnel del value si comincia a intravedere, proprio perché in termini relativi il value contro il growth sta veramente ai minimi termini.
Quindi sempre occhi puntati sui fondamentali. E quali sono i temi più a sconto sul portafoglio azionario globale? Cioè, se partendo da diciamo dalla cartina geografica dell'America, dell'Europa, dell'Asia, puoi citarci 3-4 temi di investimento che reputi estremamente sottovalutati e che sono presenti nei nostri fondi?
Sì. Allora, innanzitutto, se partiamo dal contesto globale, noi oggi siamo, sulla parte equity, siamo più o meno investiti intorno all'82-83%, quindi con un posizionamento che, seppur si è incrementato un pochino in termini di asset allocation nel corso degli ultimi, 3-4 mesi, comunque sempre un posizionamento abbastanza difensivo. Questo perché ovviamente, ritorniamo al discorso di prima, cioè oggi trovare valore sui mercati, soprattutto sul mercato americano, è estremamente difficile e comunque non sta assolutamente pagando. Quindi partendo da questo presupposto, quindi con un posizionamento tendenzialmente difensivo sull'esposizione azionaria, in termini di aree, per venire un po' alla domanda che mi è stata fatta, abbiamo un posizionamento in assoluto abbastanza paritario tra l'America e l'Europa, che sono tutte e due più o meno attorno al 30% di esposizione nel fondo, e abbiamo poi rimanente 18 più 5 punti di emergenti, che sono diciamo l'area Pacifico, principalmente Giappone, e poi 5 punti di Global Emerging Market, che vanno a comporre l'83% di investimento. Ecco, vedete che in termini assoluti l'America pesa quanto l'Europa, però è ovvio che in termini relativi abbiamo due posizioni differenti, perché sull'America abbiamo il cosiddetto tradizionale sottopeso, e sull'Europa, e soprattutto all'interno dell'Europa, su alcuni mercati come l'Italia, abbiamo una posizione superiore rispetto al benchmark. Quindi il tema è che l'Europa è sicuramente più sottovalutata rispetto a, agli Stati Uniti, e in particolare all'interno del mercato europeo continuiamo a, ad essere investiti sul mercato italiano, anche se in maniera minore rispetto a diciamo un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa. Abbiamo colto l'occasione su i massimi che ha raggiunto il mercato tra aprile e maggio di ridurre un pochino l'esposizione, e siamo andati a riposizionarci un po' diciamo con le tensioni che si sono create durante il periodo tra le elezioni e il periodo estivo, dove l'indice FTSE MIB ha toccato i suoi minimi di periodo. Un altro paese su cui abbiamo incrementato un po' l'esposizione è l'Inghilterra, perché ovviamente anche lì con il rischio Brexit c'è stata ovviamente una sottoperformance significativa del mercato e soprattutto di alcuni settori. Ci continuiamo a rimanere abbastanza fuori, seppur abbiamo riposizionato qualcosina nel mercato tedesco, perché ovviamente in termini di valutazione forse l'unico mercato in Europa dove è più diciamo avvicinabile in termini di valutazioni agli Stati Uniti. L'altro tema su cui continuiamo ad essere investiti è il mercato giapponese, che ha dato degli ottimi risultati in questi anni. Ovviamente il mercato è caratterizzato, a differenza degli Stati Uniti, da un grosso miglioramento e da un'ottima crescita degli utili, addirittura non compensati dalla crescita del mercato, per cui abbiamo avuto una contrazione delle valutazioni del mercato giapponese, che dal mio punto di vista continua a rimanere abbastanza interessante. E quello che stiamo facendo ultimamente, sia attraverso i bond di cui vi ha parlato Alberto prima, sia anche un po' attraverso l'equity, quindi come tema di mercato, è il riposizionamento sui mercati emergenti. E in particolare, per quanto riguarda l'equity, ci siamo riposizionati un po' sulla Cina, che nel corso degli ultimi 2 o 3 mesi ha sofferto un po', come un po' molti mercati dell'area emergente, del discorso legato ad alcune svalutazioni e alle tensioni dei commercial trade, quindi dei dazi, e quindi ci siamo riposizionati un pochino su alcuni mercati. La Cina, vi dicevo, e il Brasile, che oltre ovviamente a soffrire a livello globale delle tensioni, ha anche una situazione interna, visto che ci saranno le elezioni a breve, e la situazione politica non è assolutamente chiara, stabile, per di più con l'attentato che c'è stato la settimana scorsa ha creato ulteriori tensioni. Quindi si sono aperte obiettivamente delle opportunità sul mercato brasiliano per rientrare a dei prezzi sicuramente più interessanti. Quindi diciamo che i 3-4 temi a livello di area geografica sono questi. Per quanto riguarda invece i settori, noi continuiamo a livello globale ad essere poco investiti nell'area diciamo proxy bond, soprattutto nelle utilities, mentre sulla parte e anche basic material, mentre diciamo i settori su cui siamo un pochino più pesati sono quello del a livello globale, sono quello dei financials, anche se il peso non è un peso in relativo uguale a quello del benchmark di riferimento, perché siamo sottopesati sui settori finanziari, ma è il settore su cui siamo più investiti. Abbiamo aumentato nel corso dell'estate l'esposizione ai consumer staples, sia sul mercato americano, dove c'era stata con la ripresa dei tassi una diciamo una grossa sottoperformance di questo settore, anche su nomi importanti come Philip Morris, come Kellogg's, come le stesse Pepsi, quindi su nomi importanti, quindi senza dover andare a prendere società di piccola e media dimensione, e anche sul settore europeo. Eravamo abbastanza fuori da questo settore, siamo rientrati su titoli del beverage, Reckitt Benckiser, siamo riposizionati anche un pochino sulla parte di consumer services, e quindi questo è forse il tema principale su cui siamo andati a lavorare in quest'ultimo periodo. Continuiamo ad avere una situazione diversa tra nel settore oil, tra gli Stati Uniti, dove abbiamo un peso significativo del settore oil and gas, e l'Europa, dove invece abbiamo poco e nulla. Questo perché le società americane globalmente ci sembrano, soprattutto in alcuni diciamo in alcuni anelli della catena del settore oil and gas, ci sembrano particolarmente sottovalutate, a differenza di quelle europee che invece sono molto più integrate e quindi hanno subito molto meno la correzione della materia prima che c'è stata. Ultima cosa, rimaniamo ancora posizionati soprattutto in Europa sul settore telecom, perché anche se è la classica value trap, perché è un settore dove veramente le valutazioni sono stracciate, dove però non c'è crescita, dove ci sono dei dividend yield importanti e dove comunque la regolamentazione prima o poi dovrà fare il suo corso, e quindi dare un po' di beneficio anche da un punto di vista fondamentale a questo settore, a oggi ovviamente è un settore su cui in generale si è un po' sofferto. È forse l'esempio più eclatante della paranoia del gestore value di questi anni.
Va bene, c'è una domanda. Cosa ha determinato su Acomea Globale?
Sì.
Che cosa ha determinato la riduzione di valore di questi giorni del fondo rispetto all'andamento dei mercati azionari, di cui molti sono sui massimi negli ultimi anni? Il fondo ha avuto una crescita molto contenuta. Come mai? In parte hai già risposto prima, sì. Ma se puoi sintetizzare.
Sì, allora sicuramente il sottopeso sull'America, che è il mercato che è andato meglio in quest'ultima fase e anche da inizio anno, e quindi sicuramente in termini di aree geografiche. Poi abbiamo incrementato nel corso dell'estate l'esposizione, come vi dicevo prima, sugli emerging markets, non solo attraverso l'equity ma anche attraverso bond, e in particolare sulla Turchia. Cioè oggi, dal nostro punto di vista, avere un piedino in Turchia anche col fondo globale attraverso il bond è molto più interessante, secondo me anche potrebbe essere anche molto più performante che non avere l'equity, perché mentre diciamo escludiamo la valuta che va ad impattare sia la parte bond in local currency sia il mercato equity, e quindi diciamo da questo punto di vista le due cose sono neutrali, ma mentre il mercato equity non ha avuto una correzione significativa dai suoi massimi, o perlomeno per essere un equity non è sceso in maniera così significativa, dall'altra parte invece i bond sono scesi parecchio. Quindi aver aggiustato un pochino anche la parte bond diciamo emittenti un pochino più rischiosi, ovviamente in questa fase che ci ha visti un po' penalizzati da questo punto di vista, ha sicuramente contribuito negativamente alla performance del fondo. Ultima cosa, il discorso settoriale, perché anche lì soprattutto sugli Stati Uniti diciamo la mancanza di quei titoli che stanno comunque ancora trainando, e di quei settori in particolare la tecnologia che sta ancora trainando molto il mercato americano, ha fatto sì che anche in termini proprio di sector allocation o di stock picking abbiamo avuto una diciamo un contributo in relativo minore rispetto a quello del benchmark. Quindi direi che questo è il motivo della sottoperformance dell'ultimo periodo del fondo globale.
Molto bene Giovanni, grazie, molto chiaro. Concludiamo questa parte sulle azioni con delle indicazioni di carattere generale e soprattutto di buon senso. Allora, da quello che abbiamo sentito da Giovanni, l'idea generale è che i mercati abbiano delle quotazioni, abbiano delle valutazioni ovviamente non a sconto, siamo sulla parte alta delle valutazioni, e quindi è assolutamente saggio approcciare i mercati azionari innanzitutto in ottica di diversificazione, ma soprattutto non soltanto una diversificazione per area, ma appunto soprattutto temporale attraverso lo strumento del PAC. E qui i fondi indicati possono essere il globale, può essere l'azionario europeo, Asia-Pacifico e ovviamente anche il dinamico. Abbiamo l'approccio flessibile, quindi in questa particolare situazione di mercato premia perché ovviamente spostando nel tempo gli acquisti, razionandoli nel tempo, si riesce a voltare a proprio favore quella che potrebbe essere un incremento di volatilità portato da tutta una serie di fattori che ancora oggi ovviamente non sono sotto gli occhi. È arrivata una domanda molto importante obbligazionaria, quindi andiamo a richiamare Alberto che nel frattempo ci aveva lasciato.
Ecco, colgo l'occasione per aggiungere una cosa. Ho stressato un po' nella prima domanda la questione dello stile. Credo che oggi, più che non in altre situazioni passate, sia molto più importante non tanto guardare ai singoli mercati o ai singoli settori, ma guardare allo stile. Io credo che non siamo lontani dall'avere un po' di buone notizie di inversione anche per chi fa value rispetto.
Va bene, ecco, c'è nuovamente raggiunto Alberto, c'è una domanda molto molto interessante e qui potremmo stare da qui fino ai prossimi le prossime settimane. Qual è la tua idea sui titoli di Stato italiano?
Ma per quanto riguarda l'Italia, alla fine l'Italia ha un problema di avere un debito elevato. Per quanto riguarda la politica di bilancio fatta negli ultimi anni dall'Italia, non è così disastrosa, nel senso che l'Italia ha continuato ad avere un avanzo primario, ha cercato di contenere le spese e di aumentare per quanto possibile le entrate, quindi di per sé non sarebbe malissimo. Il problema principale è quello del debito pubblico elevato in relazione al PIL, problema che cominciano ad avere anche altri paesi importanti, tanto per fare un nome, gli Stati Uniti in questi ultimi anni hanno elevato in maniera molto importante il debito pubblico. Il problema vero dell'Italia a questo punto quindi non è tanto la riduzione del deficit annuale quanto la crescita del PIL, cioè il rapporto debito pubblico PIL si riduce o perché si contiene il debito tramite il contenimento del deficit o perché si aumenta il PIL. Quello che non mi lascia molto tranquillo è proprio questa seconda parte, cioè per quel poco che si è visto del nuovo governo in questi non fa sperare bene, cioè tutto quello che è stato fatto va in una direzione contraria alle liberalizzazioni piuttosto che nella direzione alla liberalizzazione. Abbiamo visto il decreto dignità che rende più difficile il rinnovo del personale, il licenziamento del personale e che rende più difficile avere rapporti di lavoro a tempo determinato. Abbiamo visto che c'è allo studio l'intenzione di diminuire o di eliminare le domeniche di apertura dei negozi, tutti provvedimenti che vanno indietro rispetto agli anni passati nella direzione di un PIL, cioè di un paese diciamo più rigido e non più liberalizzato. A questo si aggiunga poi una certa retorica anti-europea che, date le nostre condizioni, secondo me non aiuta molto, nel senso che verrà presentato entro il 27 settembre il famoso aggiornamento al DEF, al documento economico finanziario, che richiederà un minimo di elasticità da parte della Commissione europea. Vi ricordo che nel DEF che ha lasciato il governo, il deficit su PIL era previsto per il 2019 allo 0,6%. Ovviamente qui andremo oltre, ben oltre lo 0,6%. Il mercato è pronto a accettare qualcosa di vicino all'1,9-2%, non è pronto a accettare un deficit vicino al 3%, ancorché dentro i parametri di Maastricht. Io credo che alla fine verrà presentato un deficit, una finanziaria che prevederà un deficit intorno al 2%, quindi diciamo i timori dei mercati internazionali di vedere un governo che fa politiche fiscali avventurose o addirittura in deroga i parametri europei, non credo che lo vedremo. Rimane però il fatto che l'Italia è un paese che cresce poco, e l'altra incognita che grava sull'Italia è, al di là di quella che sarà l'evoluzione del deficit, l'aumento dei tassi di interesse, non specifici italiani, ma l'aumento dei tassi di interesse in generale. Cioè, ieri Draghi ha dichiarato che a dicembre finirà il quantitative di easing, non avremo più gli acquisti di titoli di Stato italiani da parte della Banca Centrale Europea. Dopodiché i tassi a breve rimarranno bassi per un periodo, però poi, non so se già nel 2019, ma nel 2020 cominceranno a salire in termini nominali. Vi ricordo che a fronte di un tasso zero per i depositi delle banche presso la Banca Centrale Europea, dove il tasso è addirittura negativo, meno 0,40, oggi abbiamo un'inflazione in Germania che è il 2%, è chiaro che prima o poi il sentiero dei tassi sarà un sentiero che sale. Quindi tutte le proiezioni che oggi vengono fatte di contenimento del rapporto debito su PIL con deficit previsto intorno all'1,5-2%, con un tasso di crescita nominale del 2,5%, dove il 2,5% è l'1,5% di inflazione e l'1 di crescita reale, cosa che fa dire, seppur il debito pubblico su PIL potrebbe venire rapidamente mangiato dal conto per interessi, il quale conto per interessi potrebbe salire per tre motivi. A, perché non viene fatta la finanziaria sufficientemente credibile, non credo che avverrà. B, perché il PIL anche scoraggiato da misure, diciamo, un pochino che guardano all'indietro più che al futuro, cresce meno di quello che ci si aspettava, e tre, perché c'è una salita dei tassi di interesse europei, così come c'è stata una salita dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Mi ricordo che alla fine il tasso di interesse americano è un pochino quello che mena la danza a livello internazionale, seppure con dei... Quindi il debito pubblico italiano, qualcosa, i titoli di Stato italiani, qualcosa che va guardato con attenzione. Noi durante la mini crisi della fine maggio siamo entrati, adesso in questa ripresina di questi ultimi giorni abbiamo un pochino portato a casa, lo lavoriamo, diciamo, per adesso in un'ottica di trading, senza crederci eccessivamente, senza eccessivo entusiasmo, diciamo che siamo molto più fuori che dentro.
Su che scadenze?
No, avevamo comprato anche dei titoli a scadenza lunga che abbiamo verso la metà di agosto, quando c'è stata la crisi dei mercati emergenti, l'Italia gli era andata presso, quindi abbiamo comprato i titoli a scadenza lunghi che adesso abbiamo venduto di fedeltà all'Europa da parte di Salvini e di Tria. Abbiamo anche venduto una parte dei titoli a breve che avevamo, quindi diciamo oggi il nostro investimento, il nostro impegno sui titoli italiani è molto basso, tendente allo zero. E quindi se vogliamo potremo eventualmente entrare tatticamente in fase di eccesso, ma siamo più negativi che positivi.
Ok, allora qui terminiamo la nostra call di oggi. Grazie a tutti per l'attenzione, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Vi ricordo la registrazione della appunto a comea.it tra cui chi più a